Il titolo dello studio di questa mattina, come vi dicevo ieri sera, è il seguente: i due Israele. Se ci fosse qualche arabo presente direbbe non basta uno, ma io parlo dell'Israele antico e parlo dell'Israele moderno, e ci sono profonde analogie tra l'Israele antico e l'Israele moderno, che è la Chiesa. Nell'Epistola ai Galati noi troviamo questo testo, capitolo 3, versetto 7 e versetto 29. Coloro i quali hanno la fede sono figliuoli di Abramo. Versetto 29, se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo, eredi secondo la promessa. E l'Apostolo conclude, capitolo 6, versetto 16 della stessa epistola, e su quanti camminano secondo questa regola siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. Israele antico, popolo ebreo, Israele moderno, la Chiesa. Il titolo generale degli studi che ho scelto è questo: gli ostacoli che si presentano sulla strada dall'Egitto a Canaan. Liberato dalla schiavitù di Egitto, il popolo attraverso il Mar Rosso arriva nel deserto e deve entrare nella terra promessa. Non era volontà del Signore che rimanesse 40 anni nel deserto. Il Signore non aveva programmato 40 anni di attesa. Cito Elena White, Servizio Cristiano, pagina 511, non era volontà di Dio che Israele restasse per 40 anni nel deserto. Egli desiderava introdurlo immediatamente nella Canaan promessa. Israele non poté entrare a causa della sua incredulità. Questo per l'Israele antico. Ma c'è un monito per l'Israele moderno, sempre tratto dallo spirito di profezia. Elena White, manoscritto numero 4 del 1883. Per 40 anni l'incredulità, le lamentele, le ribellioni chiusero a Israele le porte della terra promessa. Gli stessi peccati hanno ritardato l'entrata dell'Israele moderno nella Canaan celeste. In nessuno dei due casi la colpa fu di Dio. L'indifferenza, la mondanità, la mancanza di consacrazione e la critica in seno al popolo di Dio ci hanno trattenuto per tanti anni in questo mondo di peccato e di dolore. Fratelli, non siete stanchi di restare in questo mondo di peccato e di dolore? Apriamo i giornali, siamo inondati da una valanga di brutte notizie, di oscenità, di violenze, di guerre, di colpi di Stato, di gente che muore di fame. Apriamo la radio o la televisione, peggio che andare di notte, perché lì in televisione si vedono le cose dal vivo. Potremmo chiamare la morte in diretta. Io vi confesso, sono stanco. Io ho accettato l'Evangelo quasi 60 anni fa, ero un bambino, attraverso un colportore. E i figli di questo colportore, Andrea lo Iacono, vivono a Como. Erano bambini anche loro, come me. Ho accettato l'Evangelo, ho preso gli studi biblici, mi sono battezzato. Fratelli e sorelle, mai avrei immaginato a 70 anni di essere ancora qui e di non aver ancora visto il ritorno del Signore. Mai avrei immaginato una cosa simile. E quello che più mi rattrista è che spesso nelle nostre chiese non si parli abbastanza del ritorno di Gesù. Forse per questo che abbiamo dei problemi. Non era la volontà del Signore. Non è la volontà del Signore che noi restiamo qui. E allora ecco perché dobbiamo chinarci sulla parola di Dio per capire cosa dobbiamo fare. La nostra meta come cristiani non è nascere, vivere e morire, ma la nostra meta è un'altra. Sono quelli che non credono, che mangiano, bevono, fornicano, punto e basta. Noi siamo in viaggio, noi andiamo verso la Canaan celeste, Israele antico andava verso la Canaan terrestre. Israele antico aveva la presenza del Signore, vi ricordate? Attraverso la nube di giorno e attraverso la colonna di fuoco di notte. Come mai con la presenza così visibile del Signore, ma ne fecero tante questi poveri ebrei? Come mai? Una volta qualcuno, un avventista del settimo giorno, disse: ma se noi fossimo vissuti a quel tempo, vedendo i miracoli del Signore, certo non ci saremmo comportati come loro. Perché non c'è oggi la presenza del Signore? Anche se non si manifesta attraverso la nube di giorno e la colonna di fuoco di notte? Ci manca forse la presenza del Signore? Lo abbiamo studiato questa mattina, il Signore è onnipresente. Io sarò con voi, ha promesso Gesù, fino alla fine del mondo, ogni giorno, fino alla fine del mondo. La realtà è un'altra, non è che la presenza del Signore manchi, tutt'altro. Qual è la missione che ha la Chiesa oggi? Mi sembra che sia la missione, la stessa missione dell'Israele antico, perché il Signore strappò dalle mani del Faraone Israele e lo introdusse nella terra promessa. Per quale motivo? Vediamo qual era la elezione e la funzione di Israele e qual è l'elezione e la funzione della Chiesa oggi. Deuteronomio capitolo 7, versetto 6. Poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno, che è l'Iddio tuo, l'Eterno ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Isaia capitolo 49, versetto 6. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Quindi uno scopo preciso Israele, come peraltro la Chiesa, aveva e ha lo scopo di essere lo strumento del Signore in mezzo alle nazioni. Israele chiamato a possedere la Canaan terrestre, che era al crocevia delle nazioni, messa tra Oriente e Occidente, tra il sud dell'Egitto, il grande impero, e gli imperi del nord, gli assiri, i babilonesi. Quindi un passaggio obbligato. La Chiesa ha la stessa funzione, quella di testimoniare. E il messaggio di questa mattina, della settimana di preghiera, parla di questo messaggio che il popolo di Dio deve dare alle nazioni. La Bibbia parla ancora. Lasciamo stare quelli che dicono che non è scientifica, che non è più valida, che Dio è morto, eccetera. Lasciamole queste persone. La Bibbia dice: lo stolto ha detto nel suo cuore non c'è Dio, perciò si sono corrotti. La Chiesa ha una funzione. Quale? La funzione di testimoniare di Dio in questa società. Israele doveva essere una nazione modello tra le nazioni, per tutte le nazioni, dopo la liberazione dall'Egitto. La Chiesa è chiamata a testimoniare in questo mondo come società modello in tutte le nazioni, in attesa di possedere la Canaan celeste, dopo essere stata liberata dalla schiavitù del peccato. Una funzione precisa. No, io non sono d'accordo con i fratelli che dicono: predicare? Sì, ma tocca al pastore. È lui che ha una preparazione teologica. Deleghiamo al pastore la testimonianza. E chi lo dice? Studieremo che i pastori, i dirigenti, gli anziani della Chiesa devono essere i capofila. E vorrei vedere io il pastore e l'anziano e il comitato alla retroguardia. No, all'avanguardia. Ma noi, avventisti del settimo giorno, abbiamo accettato il principio protestante ribadito dalla riforma del XVI secolo, che è il sacerdozio universale. Siamo tutti sacerdoti, siamo tutti ministri, siamo tutti pastori. Con il tempo, disgraziatamente, si è formata la casta clericale, il clero e i laici. E trovatevi questo nel Nuovo Testamento. Non esiste. Come non esiste, voi lo sapete bene, io sto sfondando una porta aperta, non esiste un'organizzazione verticistica, gerarchica, piramidale. No! Gesù disse: voi siete tutti fratelli, non fratelli di primo grado, fratelli di secondo grado, serie A, serie B, serie C e magari, perché no, serie Z. No, siamo tutti sullo stesso livello. In teoria lo accettiamo, ma nella pratica le cose non vanno sempre bene. E perché? E non ditemi che la colpa è degli altri. Gesù Cristo è venuto a morire per tutti, senza eccezione, di razza, di etnia, di cultura, di colore della pelle, di fascia sociale. Niente ricchi, niente poveri. E quando moriremo, è la volontà del Signore questa, andiamo tutti nello stesso posto, senza conti da portarci dietro in banca, prendere i conti e portarli lì. No, no. Nudi siamo nati e così andremo là in attesa della resurrezione. E allora? Siamo sempre noi una società modello in mezzo alle nazioni? O rischiamo di fare come Israele? Israele lo fu e non lo fu. Diciamo che non lo fu soprattutto. Perché vedremo. E allora, come facevano i pagani che non conoscevano l'Eterno, l'Iddio unico, a conoscerlo se i suoi servi, i suoi figli si comportavano in modo così disdicevole, per non dire peggio, E come fanno oggi le società religiose, politiche, le società civili a conoscere il Signore? Se noi, Israele spirituale, non ci comportiamo sempre come dovremmo comportarci? Dobbiamo riflettere a questi temi. Il Signore nel deserto intraprese un'educazione particolare per il suo popolo, formazione religiosa, formazione civile, formazione sanitaria attraverso il santuario, il suo cerimoniale e altre leggi, e la Chiesa, che ha la funzione di formare, di capire, di prepararsi per entrare nella Canaan celeste, come Israele doveva prepararsi a entrare nella Canaan terrestre. Una formazione straordinaria. Esodo capitolo 25 versetto 8, sono testi molto conosciuti: e mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro. Il Signore voleva abitare come abitò in mezzo al suo popolo, e attraverso tutto il cerimoniale del santuario il credente doveva vedere il Dio invisibile per fede. Efesini capitolo 4 versetto da 11 in poi: ed è lui che ha dato gli uni come apostoli, gli altri come profeti, gli altri come evangelisti, gli altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministerio, per la edificazione del corpo di Cristo, finché tutti siamo arrivati all'unità della fede e della piena conoscenza del figliuolo di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma che seguitando verità in carità, noi cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Ecco lo scopo della Chiesa. Stamattina abbiamo studiato che Dio è onnipresente e quindi è dappertutto. Ma questa verità presta il fianco a un errore. Io ho sentito avventisti che dicono: non vorrei che ce ne fossero anche qua, visto che Dio è dappertutto, anche in casa mia, perché devo andare in chiesa? Dimenticano l'esortazione dell'Epistola agli Ebrei, vi ricordate? Non abbandonando la comune raunanza, come alcuni sono abituati a fare. C'erano anche allora quelli che facevano sciopero spirituale. Il posto del credente è qui. Il posto dei figli dei credenti è qui. Sono contento che abbiate molti bambini. Li ho visti in azione ieri sera, stamattina. Fratelli, diamo la priorità alla casa di Dio. Leggo dal dizionario delle dottrine bibliche, sono dei passi dello spirito di profezia, tratti da Conquistatori di Pace, alla pagina 269, 270 e 271. L'organizzazione di Israele dopo l'esodo dalla schiavitù di Egitto costituisce ancora oggi un modello di efficienza amministrativa. Non bisogna dimenticare però che Israele era una nazione e quindi la sua organizzazione comprendeva anche quella civile, oltre che religiosa, mentre la Chiesa è solo una società religiosa. Il governo di Israele fu caratterizzato da un'organizzazione molto rigida, ma allo stesso tempo completa e semplice. L'accampamento degli ebrei era perfettamente ordinato. Al centro vi era il tabernacolo, la dimora invisibile del re. Intorno erano collocati i leviti e più in là tutte le altre tribù. Dio vuole che nella sua opera vi siano un ordine e un'organizzazione non inferiori a quelli dei tempi degli israeliti. Dio richiede che l'ordine e l'organizzazione siano osservati anche oggi negli affari della Chiesa, come lo erano nei tempi passati. Quest'ultima citazione è tratta dal libro Gli uomini che vinsero un impero. Dico questo perché oggi, tra i tanti flagelli che conosciamo in campo religioso, c'è anche quello di una diffusa anarchia che va contro tutte le organizzazioni, eccetera. No, no, questo non è lo spirito biblico. Non è lo spirito né dell'Antico né del Nuovo Testamento. Fratelli e sorelle, noi abbiamo bisogno della casa di Dio. Giacobbe, svegliandosi dal sogno che fece a Betel, disse: questa è la casa di Dio, è un luogo tremendo, e io non lo sapevo. È la porta del cielo, è la porta del cielo. Mi fanno sempre molta tristezza quei cristiani che, pur sforzandosi di essere fedeli, ignorano quasi totalmente la Chiesa. Io vi devo dire che non li ho mai capiti. Oppure che hanno patito delle difficoltà, hanno avuto dei problemi con la comunità, se ne vanno dicendo basta. Meno male che il nostro Signore Gesù Cristo non ha fatto così con la piccola comunità che dirigeva. E gli apostoli, il posto del cristiano è nella Chiesa. Il Dio giudicherà, come vedremo, coloro che nella Chiesa non si comportano come dovrebbero comportarsi, secondo i dettami della parola di Dio. Ma io mettere a mio repentaglio la mia vita spirituale e quella dei miei figli e quella dei miei nipoti, perché nella Chiesa ci sono stati o ci sono degli errori, mai! La morte, fratelli, piuttosto. La morte, ma non la separazione dal corpo di Cristo. E ve lo dico con tutta sincerità, senza facili eroismi. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Io piango quando vedo dei fratelli, delle sorelle che, per motivi, io adesso non voglio giudicare, lungi da me, ma valuto una situazione, che magari al mattino di sabato si danno per malati, marcano visita, si dice nel linguaggio militare. Poi nel pomeriggio sono sani come pesci. Miracolo? Non lo so. Io ammiro fratelli e sorelle che con tutti i loro problemi morali e fisici al sabato sono lì, puntuali. Esempio per tutti. Quando vedo fratelli e sorelle di età avanzata che camminano con fatica, quando li vedo in chiesa, oh, vorrei abbracciarli, ma non è sempre possibile. Giovani che mi state a ascoltare, vi supplico, non lasciate mai la Chiesa. Rimanete nella Chiesa. Il Dio ha bisogno di voi. Il Dio ha bisogno di tutti, giovani e meno giovani, e bambini. Io ho bisogno della Chiesa. La Chiesa ha bisogno di me. Nella misura in cui noi diamo, noi riceviamo. Oh, fratelli e sorelle, che il Signore ci aiuti a comprendere queste cose. Ma ci sono, e qui ritorno al tema generale, degli ostacoli che intralciano, impediscono la marcia del popolo di Dio verso l'eternità. E domani noi incominceremo a studiare il primo ostacolo. Chissà se vi ricordate, perché vi ho dato l'elenco ieri sera. Chissà qual è il primo ostacolo, ve lo ricordate? L'idolatria. L'idolatria. E vi consiglio di leggere come preparazione il capitolo 32 del libro dell'Esodo. Esodo capitolo 32. Leggete questo pomeriggio o domani, quando volete, prima di venire qui, il capitolo 32, perché vedremo meglio la situazione insieme. Il nemico ostacola la marcia dei due Israele con le stesse tentazioni. Qualcuno stamattina diceva nella scuola del sabato, giustamente, ma il diavolo non c'ha mica tanta fantasia. Sono sempre le stesse cose, non c'è niente di nuovo sotto il sole. E sono sempre le stesse cose pericolose e molti si perdono per strada. Abbiamo letto nel testo iniziale, Prima Corinzi capitolo 10, Iddio non gradì la maggior parte di loro, perciò caddero nel deserto. Oh, che Dio non voglia e che noi decidiamo di non cadere anche noi nel deserto senza entrare nella Canaan celeste, perché il pericolo c'è per tutti. Chi si pensa di stare ritto, faccia attenzione a non cadere. Però il popolo sotto la guida dello Spirito entrerà nella terra promessa. Ma l'importante è che c'entri con ognuno di noi, che noi continuiamo a fare parte di questo popolo. E vorrei leggere quest'ultima citazione per concludere, tratta da Conquistatori di Pace, dove ricorda il passaggio del Mar Rosso, il battesimo della prova per il popolo di Israele, Conquistatore di Pace, pagina 223, marciando risolutamente verso l'acqua, dettero prova di credere nella parola di Dio, pronunciata da Mosè. Fecero tutto ciò che era nelle loro possibilità, e così l'Onnipotente di Israele divise il mare per farli passare. Questa grande lezione è valida per tutti i tempi. Coloro che pensano di ubbidire solo quando scomparirà ogni incertezza e non ci sarà più il rischio di un fallimento o di una sconfitta, non ubbidiranno mai. Gli increduli mormorano: aspettiamo finché tutte le difficoltà saranno rimosse e possiamo vederci chiaro. La fede invece spera ogni cosa, crede ogni cosa, dice con coraggio: avanti. La strada che Dio indica, che attraversi il deserto o il mare, è la strada giusta. Quindi, con un avvertimento contro i pericoli che ci sono sulla strada dall'Egitto a Canaan, c'è una nota positiva. La strada per la quale Dio conduce il suo popolo può attraversare il deserto, può attraversare il mare, pieno di difficoltà, ma è la strada giusta, è la strada sicura. Che Dio ci aiuti affinché continuiamo, con la grazia del Signore, con l'aiuto dello Spirito, nella comunione fraterna, continuare a camminare per entrare finalmente, dopo aver superati vari ostacoli, entrare nella Canaan celeste, come i nostri padri entrarono nella Canaan terrestre. Amen.